andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore, scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io.
Pronto? Ecco, pronti, siamo arrivati alla trasmissione di Vengo anch'io, la trasmissione domenicale. Più che la trasmissione, è l'assemblea domenicale di Radio Onda Rossa. E la prima cosa che noi facciamo, proprio perché essendo un'assemblea, questi microfoni hanno bisogno di sopravvivere, serve l'ossigeno. L'ossigeno si può inviare attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Voci 56 00 185, Roma. Si può anche sottoscrivere attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccando sulla voce sostieni. Ci sono le modalità facilitate per chi sa adoperare i computer per poterci aiutare a trasmettere e andare in onda. Siamo l'unica radio di movimento che resiste da 40 anni, siamo rimasti l'unici, vorremmo resistere in altri 400 anni, perciò aiutateci, perché noi la passione, la volontà ce l'abbiamo. Oggi svolgeremo un tema un po' complesso, parliamo di rivoluzione, perciò dato che comincia dal 12 al 15 una discussione, un confronto, varie iniziative al Logos, alla SNIA, all'ex SNIA Viscosa, al centro sociale. Questo avvenimento, 4 giorni di confronto e di discussione, di presentazione di libri che richiamano la rivoluzione, le rivoluzioni che ci sono state, pertanto ne parliamo con chi ha organizzato queste giornate, danno subito la parola, ma prima di fare, ricordiamo il rivoluzionario dei rivoluzionari, no? Che ricorre adesso l'anniversario della morte in questi giorni, dell'assassino fatto dagli americani e da, insomma, i bolivariani, insomma, là c'è stata una complicità, si sono levati da mezzi piedi qualcuno che stava incidendo parecchio, ma come tutti i rivoluzionari purtroppo rischiamo sempre di finire così, mano a mano che vai avanti o te reprimano o ti ammazzano. Prima di dare la parola a Francesco per dire due cose di Che Guevara, però cerchiamo di ricordarlo con questa canzone.
De tu bravura le Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera.
Torniamo in diretta perché cominciamo a ragionare, a parlare anche delle giornate di Logos. Però prima di dare la parola alla descrizione di queste, diciamo, quattro giornate rivoluzionarie che si svolgeranno alla SNIA, non so, come le quattro giornate di Napoli, no? E queste sono le quattro giornate della SNIA. Diamo la parola a Francesco per dire due parole su Che Guevara.
Beh, dire due parole su Che Guevara è molto complicato perché appunto parliamo oggi di rivoluzione. Rivoluzione fa rima sicuramente con Ernesto Guevara, detto il Che, che tutti conoscono in tutti i continenti, perché fino alla sua morte, cioè avvenuta 50 anni fa esattamente, il 9 ottobre del 1967, quando lui aveva 39 anni, era un rivoluzionario già conosciuto a livello planetario, avendo lottato in tutti i continenti, anche in Africa, e il suo apporto non solo pratico, empirico, ma anche teorico fu molto importante. Molti lo ricordano per l'impresa straordinaria di Cuba, non a caso la canzone che abbiamo appena mandato fu scritta da Carlos Puebla, che era un autore cubano straordinariamente conosciuto, proprio nel momento in cui lui decise drammaticamente di lasciare Cuba, dicendo che la sua lotta rivoluzionaria sarebbe dovuta continuare altrove, e andò così in Congo fino a quando poi arrivò in Bolivia, dove appunto si consumò l'infame assassino da parte delle forze armate boliviane, ovviamente finanziate e spinte dai governi imperialisti e capitalisti, a cui capo ovviamente c'erano gli Stati Uniti. Difficile parlare di una figura così importante che ha rappresentato un esempio per generazioni intere, a partire dagli anni 60, cioè da quando appunto quella straordinaria battaglia rivoluzionaria vinta appunto da Castro, da Fidel Raúl, da Guevara, da Camila Cienfuegos e da tutti gli altri compagni che arrivarono a cacciare uno dei governi più infami che la storia ricorda, quello di Fulgencio Batista, a instaurare finalmente il socialismo. Però dobbiamo mai dimenticare appunto quello che fu un esempio, ripeto, non solo dal punto di vista pratico, in quanto appunto lui si mise in prima linea da medico argentino qual era, e lottando in territori che non erano i propri. Lui ancora oggi è ricordato in tutta Cuba da tutte le generazioni, quindi non solo da quelle rivoluzionarie, proprio per la sua purezza ideologica e la sua capacità, la sua onestà intellettuale. Deve essere un esempio per tutti, perché non bisogna mai smettere di voler lottare, non bisogna mai smettere di essere intransigenti teoricamente innanzitutto con se stessi e
quello
poi con tutti gli altri.
Quello che mi dà fastidio è che lo ricordano anche chi non so, non lo dovrebbe neanche ricordare, è l'uso che ne stanno facendo quasi pubblicitario di questa figura. Dovremmo fare qualcosa, a diffidare chi utilizza certe immagini per scopi diversi, insomma.
Sì, c'è addirittura chi lo reputa una marca di t-shirt, per cui insomma, però rimane fortunatamente un esempio ed è conosciuto dappertutto. Questa è la sua portata rivoluzionaria, anche perché la sua capacità anche di analizzare alcuni piani che sono apparentemente lontani da quella che è stata la sua lotta rivoluzionaria sono assolutamente importanti. Infatti l'invito è sempre a quello di leggere tutte le sue opere, perché non sono poche e sono di forte interesse. Concludo dicendo che, parlando di rivoluzione, ricordiamo ai compagni che sono qui, probabilmente hanno scelto questo nome per Logos quest'anno perché è anche il centenario, no, della più importante rivoluzione della storia umana, che è quella sovietica, il cui anniversario, il centesimo anniversario, va a concludersi esattamente fra un mese, rivoluzione d'ottobre, come tutti sanno, quasi tutto in realtà è con il nostro calendario datato a novembre, la prima settimana di novembre, 7 di novembre esattamente. E dunque importante è sempre essere dei rivoluzionari comunisti, visto che siamo su una radio che così si definisce, e lascio la parola ai compagni che avranno sicuramente cose molto interessanti da raccontarci per i giorni che verranno.
Speriamo che vengano reputate interessanti queste cose. Innanzitutto grazie a voi, grazie a tutti che ci ospitate in questa domenica mattina a Radio Onda Rossa, e un saluto a tutte le compagne e compagni in ascolto. Stiamo qui per raccontarvi quello che succederà da giovedì a domenica presso l'ex SNIA, questa settima edizione di Logos, Festa della Parola. Un'edizione che ci vede coinvolti e sempre più felici nel proporla, perché abbiamo registrato, e questa è la fortuna della manifestazione, una voglia sempre maggiore di partecipazione da parte di tanta gente, da parte di persone, compagni e compagni nel centro sociale, ma anche cittadinanza attiva nel quartiere, non solo. Sono in tanti che si propongono per comporre questa manifestazione, per programmarla, per parteciparvi. Non poteva certo mancare in una Logos che prende il nome quest'anno di rivoluzione, perché come diceva giustamente il compagno prima di me, sono 100 anni dalla rivoluzione d'ottobre e quest'anno, diciamo, è stato celebrato questo anniversario un po' da tutti, anche da chi non avrebbe dovuto forse celebrarlo. E visto che Logos si propone ogni anno una parola della quale restituire un significato, un vocabolario, e, diciamo,
è stato celebrato dai personaggi che hanno festeggiato quando è caduto il muro in Berlino, capito? Da diffidare, perché con la caduta di quel muro ha vinto Hitler.
Ecco, questo è Ettore. Mi hai fatto perdere il filo, Ettore. Dunque,
l'importanza del termine rivoluzione, del concetto.
Sì, l'importanza di riscrivere un vocabolario intorno a delle parole di cui si sono appropriate fin troppe realtà, fin troppe persone, e portandole dalla loro parte, e quindi l'importanza di ritrovare un significato originale e anche magari di dargli la nuova veste che accompagnerà questa parola nel prossimo futuro, perché le cose ovviamente cambiano e anche le parole assumono e possono assumere significati e ragioni differenti. Come si diceva prima, il CE da rivoluzionario è passato oggi ad icona pop, e questo è, per quanto mi riguarda, una cosa molto triste. Il celebrarlo in questa occasione ci è sembrato doveroso, e lo faremo in diverse maniere. Lo faremo presentando un libro uscito in questi giorni, e avremo modo di parlare fra pochi minuti con una delle curatrici, Nadia Angelucci. Il libro si intitola Io e il CE, è uscito per i tipi di Nova Delphi. E poi sempre nella giornata di giovedì la concluderemo con uno spettacolo dedicato al Che Guevara, scritto da Alessandro Pera e Antonio Sinisi. Entrambi saranno parte della recitazione, El Malo Guevara. E noi, prima di parlare con Nadia Angelucci, che adesso la cerchiamo per telefono, magari ci ascoltiamo una bella canzone scelta da Spider. Quindi ci sono, allora, neanche ho cominciato e già mi sono arrivati messaggi che ho poca verve, che si stanno già addormentando. C'è Nadia al telefono con noi, mi senti?
Sì, buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno a te Nadia. Allora, tu sarai fra le primissime ad aprire la settima edizione di Logos quest'anno. Porterai questo libro intitolato Io e il cielo, utopia di un mondo possibile, e curato insieme a Gianni Tarquini. Ci puoi raccontare qualcosa?
Sì, il 12 giovedì pomeriggio alle 18:30 al Logos presenteremo questo libro che abbiamo curato, perché in realtà è una serie di interviste, sono 25 conversazioni che abbiamo realizzato, diciamo, in un tempo anche abbastanza lungo, diciamo nell'ultimo anno, e proprio in occasione appunto di questo anniversario, che sono i 50 anni dalla morte di Ernesto Che Guevara. Lui è stato ucciso il 9 ottobre del 67 in Bolivia, nel villaggio della Higuera. E quindi niente, presenteremo questo libro che in qualche modo ripercorre la vita, il pensiero anche del Che, ma anche, diciamo, proprio i ricordi, le suggestioni di persone che hanno avuto modo sia di stare, insomma, con lui, di conoscerlo. Ci sono il fratello, ci sono Mujica, l'ex presidente dell'Uruguay, che ha anche avuto modo di incontrarlo, Maurizio Rosenkopf, uno scrittore ma che ha fatto parte dell'MLN, il Movimento di Liberazione Nazionale Tupamaros, e quindi anche lui è stato insieme a Ernesto Che Guevara. Osvaldo Bayer, che qui in Italia è meno conosciuto, ma è insomma un anarchico argentino che anche lo incontrò a Cuba nei primissimi anni dopo la rivoluzione.
Fra le tante interviste che hai fatto, qual è quella che ti ha emozionato di più?
Guarda, è difficile dirlo. Immagino. Perché alcune hanno ovviamente un taglio più appunto, diciamo, in qualche modo romantico e sentimentale, perché sono legate proprio a quegli anni, no? E quindi,
sì,
come ti dicevo, sicuramente, vabbè, quella a Pepe Mujica moltissimo, perché ero con lui nella sua casa, insomma, diciamo che l'ambiente era anche aiutava, così come molto anche quella di Maurizio Rosenkopf, che è appunto questo scrittore di cui ti dicevo, e che appunto mi ha accolto a casa sua e mi ha raccontato di questo incontro con il Che Guevara, di come lui gli avesse regalato un disco di Gardel, perché appunto Guevara oramai era a Cuba da tantissimo tempo e lui gli aveva portato questo disco di Gardel e un po' di erba mate, no? L'erba che normalmente gli argentini bevono in questo infuso. Quindi queste sicuramente sono state interviste dal punto di vista appunto dei sentimenti, no? Raccontavano un C'è molto vero, molto vicino. D'altra parte ci sono delle interviste invece anche più di analisi, che sono, secondo me, anche quelle mi sono piaciute tantissimo, mi è piaciuto moltissimo realizzarle. Io, diciamo, citerei sicuramente quella di Raul Zibecki, che è questo intellettuale latinoamericano uruguaiano, che ha una lettura, che lavora molto appunto anche con i movimenti sociali, è conosciuto anche in Italia, è pubblicato anche in Italia, e lui ha appunto fa un'analisi più delle diciamo dell'impegno del CE e di quello che è rimasto nei militanti, soprattutto nei movimenti popolari e sociali latinoamericani. Questo sicuramente, insomma, questa intervista sicuramente è stata anche molto interessante da questo punto di vista, come anche quella a Miguel Benasayag, un argentino che vive esiliato da tantissimi anni in Francia, a Parigi, e è uno psicanalista, si occupa di appunto psicanalisi, però è diciamo in realtà una formazione molto ampia, perché insomma ha spaziato anche all'antropologia, all'epistemologia, e lui appunto fa anche lui un'analisi di che cosa rappresenta il CE, sulla sua immagine, il suo corpo, la santificazione ancora. Quindi diciamo che ci sono vari aspetti poi che concorrono in questo libro. C'è l'intervista anche del fratello, che insomma potete immaginare, ovviamente racconta episodi familiari, certo. E quindi ovviamente restituisce un CE molto, molto familiare, molto quotidiano.
Insomma, si passa dalle memorie di chi l'ha conosciuto alla suggestione di chi ne ha sentito parlare. Avremo sì. modo di
allora,
parlarne.
Allora, dato che volevamo avere molti altri contatti che ci stanno in lista, questa è l'accenno, la discussione.
E certo, ne parleremo giovedì.
Chi è interessato a questo confronto, approfondire, a comprare anche il libro, perché lì ci saranno i nostri librai che distribuiranno anche i libri.
Giovedì alle 18:30.
Alle 18 alla SNIA. Scusa. Nadia, ti salutiamo perché abbiamo altre telefonate.
Ciao Nadia, grazie.
Certo, ciao, arrivederci.
A presto. Ciao.
Buon grazie. Lavoro.
Ciao, ciao. Ciao.
Beh, allora, questa...
Eccoci qua. Inconvenienti tecnici della diretta.
Vai.
Sì, posso. Allora, questa giornata dedicata al CE, con cui apriremo appunto la settima edizione dedicata alla parola rivoluzione, e proprio sull'icona da distrutturare, da riappropriarsi della figura politica e storica per tutti noi del Che Guevara, che ha ispirato questo spettacolo, il Malo CE, proprio per dissociarlo dall'idea che si possa associare Madre Teresa di Calcutta al Che Guevara. Ecco, non era né un pacifista né buttava diciamo così, toglieva i soldi ai poveri e lucrava sulla vita della disperazione di tante persone. Quindi chiuderemo questa edizione, questa prima giornata, con lo spettacolo che si diceva prima. Poi martedì verrà presentato qui sempre dai microfoni della radio, nella trasmissione dedicata al teatro, se non sbaglio martedì o mercoledì, comunque con Fedingo, insomma. Questo è
Fedingo.
Sì. Quindi proseguiremo ora con la presentazione di Filat. Massimo, introduci Marco e quello che è il nuovo libro che è uscito per Bompiani, I pirati dei Navigli, da appunto rivoluzioni fatte, rivoluzioni sconfitte sulle montagne del Centro America, a quello che è stata una stagione sovversiva nella Milano da bere negli anni Ottanta.
Alle rivoluzioni tentate nella Milano che ancora non era da bere, forse a quell'epoca.
A quell'epoca si mangiava a Milano.
Ma Marco è già con noi?
Era di già.
Ciao Marco, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto benvenuto. Grazie di intervenire, grazie di venire a Roma per questa Logos. È uscito adesso questo libro, Pirati dei Navigli. Lo presenterai? Sì. Ce ne vuoi dire qualcosa adesso?
No, il prosieguo di costretto a sanguinare. Quindi il personaggio è sempre me stesso, Filopat, che però diventa un pochino più adulto di costretto a sanguinare. Il periodo che narro di Pirati Navigli è dal 1984 al 1989. Proprio la Milano, la piena Milano da bere proprio, però la Milano da bere che tanto è stata blaterata in realtà era per pochi figli di ricchi, tutto il resto era la Milano da bere per tutti gli altri ragazzini delle periferie, marginali e quant'altro, da bere proprio, era soltanto una Milano veramente devastata dall'eroina. E narro di pochi ragazzi, pochi giovani, ragazzi e ragazze, che si tentano di ribellare. È un manuale di ribellione per rivoluzionari senza rivoluzione, più o meno così la questione, i Pirati dei Navigli, che però è la seconda metà degli anni Ottanta, che è molto sconosciuta in realtà, se non per racconti orali, nessuno mai ne ha parlato, ne ha fatto una narrazione. Quindi io sono stato abbastanza costretto a farlo questa cosa, perché era proprio un buco nell'underground milanese, ma forse di tutta Italia, di italiana anche. Eppure in quel momento, in quel periodo, sono state inventate un casino di cose che poi sono andate a costituire le basi e le fondamenta del movimento dei centri sociali degli anni 90, ma fino ad adesso. Si pensa ad esempio del tentativo del rapporto con i computer. Noi abbiamo fatto questa rivista che si chiamava The Code, che io spiego nei Pirati dei Navigli, e che era una rivista per la socializzazione dei nuovi mezzi di produzione, no? Che erano appunto i computer, e il rapporto poi tra quei pochi compagni che erano sopravvissuti alla grande ondata repressiva della prima metà degli anni Ottanta, e invece coloro che noi, che vivevamo dal punk, che eravamo dei ragazzini che comunque ci siamo fatti conoscere in città e anche in tutta Europa grazie al nostro attivismo soprattutto controculturale, musicale, delle riviste, alcuni studenti universitari che erano di informatica appunto sulla questione delle nuove tecnologie o di filosofia o di sociologia, e ci siamo ritrovati tutti questo gruppo qua dentro la libreria di Primo Moroni, la Calusca. Quindi c'è tutta questa narrazione del principio di formazione di questa banda, capito?
Sì.
E il libro va avanti fino a che questa banda di persone comincia a aggregarsi anche al tipico fauna umana del quartiere ticinese, appunto dei Navigli, che è formata da ex compagni, ex 87ini, rappresentanti della piccola malavita locale che si chiamava la Ligera, tifosi della curva sud del Milan, tantissimi milanisti, motociclisti, ubriaconi, insomma questo milieu di persone che poi daranno vita all'occupazione di Via Conchetta, che verrà subito sgomberata, e poi dopo ci saranno tutte le battaglie di Cox 18, molto creative, simpatiche, piene di ironia anche, tra cui quella appunto di travestirsi da pirati e assaltare durante la festa dei Navigli, che è una festa che sono migliaia di persone lungo i Navigli, il canotto gigantesco del sindaco d'allora Pillitteri, e tentare un arrembaggio. Ed era qui che è il titolo, I Pirati dei Navigli. In breve, questa è la storia, però poi c'è tanto da dire.
Sì, è molto importante per noi mantenere la memoria e riportarla, e questo sarà un libro che ci piacerà leggere. Ho letto molti dei tuoi libri, questo è uscito in questi giorni, ancora non ho tra le mani, e sarò felice di leggerlo. Ci incontriamo fra qualche giorno noi, la presentazione sarà alle 19:30, sempre di giovedì.
Sì.
E ti ringrazio, Marco, e buona giornata.
Sì, anche a voi. Ciao,
grazie. Ciao.
Molto interessante quello che ha appena detto Marco in questo momento. Tra le tante cose, secondo me, c'è un microfono che va. Ok, perfetto. Una locuzione su cui secondo me ne vale la pena ragionare, cioè rivoluzionari senza rivoluzione, no? Se Poi uno ci pensa, sono stati pochi i rivoluzionari che effettivamente hanno vissuto il momento rivoluzionario, e sono estremamente molti di più quelli che invece, a partire da Carlo Marx se ci pensate, o anche dai precedenti rivoluzionari, che effettivamente poi hanno realizzato quello che era il loro sogno. Per cui secondo me, intanto che appunto ci ricontattiamo gli altri autori che appunto con cui parleremo tra poco, impostare anche una discussione su questo secondo me è fondamentale, perché ho visto molta delusione, e forse storicamente questo è stato uno dei problemi più grandi che abbiamo avuto, di coloro che si sono approcciati a una teoria rivoluzionaria salvo poi scoprire che la rivoluzione non l'avrebbero mai fatta.
Sì, quello che possiamo chiamare le rivoluzioni mancate, e anche un'analisi di questi avvenimenti e del perché poi non siano sfociate rivoluzioni, se sarà il filo conduttore durante i quattro giorni di Logos.
Allora io aggiungo qualche elemento in più per la discussione, magari ne discuteremo anche giovedì. Invito ovviamente tutti a venire alla SNIA, che è una manifestazione ogni anno estremamente interessante. Anche il discorso di individuare quando è una fase rivoluzionaria e quando è una fase non rivoluzionaria, cioè il rivoluzionario lavora sempre per una rivoluzione che non deve essere per forza dell'individuo, cioè che coinvolga direttamente la persona che si reputa rivoluzionaria, ma deve lavorare anche per il futuro. Ripeto, noi abbiamo l'esempio di Carlo Marx, di Engels, che hanno lavorato una vita, hanno avuto anche dei problemi familiari, hanno perso bambini, senza tenere il dettaglio autobiografico di queste persone, però comunque hanno lavorato per un futuro migliore, per un nuovo mondo, per un modo di produzione differente.
Sì, esatto, è un futuro che oggi si stenta a concepire,
a immaginare.
A immaginare.
Certo.
E una delle cose che ci ha fatto riflettere, sulle quali poi abbiamo deciso definitivamente di parlare di rivoluzione, usare la parola rivoluzione per la settima edizione di Logos, è stato proprio la morte delle utopie. Perché questo è uno scorcio di secolo, il ventunesimo è una fine del ventesimo secolo, dove l'utopia anche dal punto di vista della letteratura sembra essersi persa e non si riesce più a sognare. Le utopie nate nel Settecento hanno portato poi a diversi capovolgimenti del modo di vivere, delle rivoluzioni, da quella francese e americana, eccetera. Oggi
quando comincia a sognare, oggi te ne privano subito.
E infatti oggi soprattutto nella letteratura è quasi impossibile trovare un romanzo utopico, mentre le distopie vanno per la maggiore. L'immagine del futuro è sempre catastrofica. Questa è una cosa su cui occorre riflettere, ci dice esattamente il punto in cui siamo arrivati.
Io aggiungo un'ultima cosa. Facciamo sì che l'utopia divenga realtà, quindi evitiamo di sognare e rendiamo materiale quello che studiamo e quello che pensiamo.
Allora, pronto Pablo?
Eccomi.
Sei in onda?
Sono in onda.
Adesso pronto. Parla con Massimo.
Ciao Pablo, buona giornata.
Ciao.
Ti sei?
Pablo, senti. Ci sei?
Sì, io ci sono, oh. Mi senti?
Allora Paolo, innanzitutto qui c'è una discussione. E ciao Ren.
Sì, e ciao Ren.
Ah, perfetto.
Basta Paolo.
Cioè, avevamo indovinato, c'è stato un referendum qui alla radio. Senti, noi siamo felicissimi di averti con noi a Logos e averti insieme anche a Tano D'Amico, a Valerio Bindi.
Sono contento che abbiate scelto un'immagine per fare il poster. Insomma, va bene, siamo tutti contenti, dai. In questo periodo triste.
Benissimo, noi ti avremo con noi venerdì in un incontro da cui tu hai dato il nome di Rivo Luzio Ennario. Se esatto. Ci vuoi raccontare come nasce questa.
Ma così come dire, è una realtà che una famiglia emiliana aveva dato ai suoi tre figli questi nomi, Rivo, Luzio e Nario. Ovviamente se fosse nata una femmina l'ultima sarebbe stata Naria, ma insomma è usato questo gioco perché per dire del passaggio da, come dire, le grandi utopie, le utopie diciamo molari come le pietre che macinano, no, l'olio, alle utopie molecolari. Questo fu il passaggio del momento che stiamo rievocando nella mostra a Roma, quella Tano D'Amico ed io al Museo di cui poi il museo intrattiene a Roma, che sarà, durerà fino al 15 gennaio, e anche l'argomento di quello di cui parleremo venerdì.
Esatto, la rivolta dai macrosistemi al quotidiano.
Alla vita quotidiana, quindi cosa cambiò quell'anno? Sostanzialmente cambiò il fatto che non era più la rivoluzione vista come il prodotto della lotta di classe, no? Che era stato l'argomento di un secolo di appunto di fermenti, eccetera, ma più che la lotta di classe, quindi più che l'appartenenza a una classe o la lotta contro un'altra classe, il carburante del motore della storia sarebbe stato il desiderio, e quindi qualunque soggetto di per sé era portatore di desiderio, e alla luce di quel desiderio i cambiamenti sarebbero avvenuti.
Senti, io voglio innanzitutto ricordare che i manifesti che vedrete in giro per Roma e quel bellissimo quadro, ci hai regalato la possibilità di poterlo stampare e distribuirlo, e ti ringraziamo, è magnifico e segnerà quest'anno di Logos. E poi ci diamo appuntamento appunto a venerdì insieme a te, a Tano D'Amico, a Giorgio De Fini, Antonello Soggia e naturalmente al nostro Valerione Bindi.
Esatto.
E ti ringrazio, buona domenica.
Ciao
e a presto.
Ciao a tutti voi, a venerdì.
Grazie, a venerdì.
Alle 17.
Sì, alle 17.
In punto,
saremo puntuali questa volta. Una cosa che non succede mai, questo sarà rivoluzionario, sarà la puntualità di questi incontri.
C'è già un altro incontro.
Rivoluzionario per i rivoluzionari.
La puntualità,
No, ma che alle 18 già ce n'è un altro di incontri, quindi bisogna sbrigarsi.
Sì, esatto, no, ma Logos si frammenta e si ricompone in parecchi dedali. Ti ringrazio Paolo,
ciao,
a presto,
ciao,
grazie.
Mi hanno detto sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre m'ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Mi hanno detto il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Mi hanno detto il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste, e quest'oggi io non voglio essere triste. Ah, non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, la malattia. Oh no!
Allora abbiamo sfumato così interrottamente la canzone, diciamo che siamo in collegamento con chi la cantava.
Ciao.
Sicuramente con chi la canta la canzone.
Una sfumatura alta, infatti.
Noi, Gianfranco, diciamo che è stata la colonna sonora di questa radio per parecchio tempo. Tutti
so,
i suoi pezzi qui sono diventati di diffusione pubblica. Diciamo è stata la nostra colonna sonora. oggi interviene perché anche lui partecipa a queste iniziative di la festa della parola alla SDIA.
Gianfranco, ti ringrazio di intervenire qua dai microfoni della radio, ti ringrazio di aver accettato il nostro invito a Logos, siamo veramente contenti di averti con noi, sarà una bella giornata questa di venerdì 13 e dove presenteremo il tuo libro, ma chi ha detto che non c'è, l'anno del Big Ben. E potrei dialogare insieme a Vincenzo Migliucci, ci sono tante cose da dire su questi anni.
Sì, io volevo precisare che al di là del titolo non è che io parlo della musica del 77, parlo anche della musica, però mi sono sforzato di fare un quadro generale, anche un po' internazionale, perché nel 68 si è dato conto del quadro internazionale, invece il 77 si è finito un po' per relegarlo a storie italiane e a puntarlo tutto sullo stereotipo anni di piombo in cui siamo un po' caduti tipo trappola, e quindi volevo ridare un po' il senso complesso del 77 e anche quella spinta energetica, quell'esplosione che in qualche modo è arrivata fino a oggi, illuminando altri aspetti di cui si era parlato poco, non solo tutta la varietà, molteplicità delle esperienze sociali e di movimento, ma anche di quelli che allora erano molto giovani, se non addirittura piccoli, che preparavano comunque svolte importanti. Quindi per esempio in apertura io comincio il libro dai bambini, poi pian piano salto, vado avanti di età, racconto cosa faceva nel 77 Mike Tyson, che per la prima volta è finito in riformatorio, e poi i giovani capitalisti in erba come Bill Gates o Steve Jobs, che in quell'anno lì passavano dal garage dei papà o dall'India a essere i nuovi capitalisti. E quindi insomma c'è spazio anche per quelli di generazioni precedenti che in quell'anno lì, tra 76 e 77, sono morti, come Presley per dirne uno, Maria Callas. Insomma, mi sono sforzato di fare un quadro di ricostruzione che credo sia utile sia a chi non l'ha vissuto il 77, sia a chi l'ha vissuto e non se lo ricorda.
E anche a chi era troppo giovane per ricordarlo, e però gli è rimasto impresso nella memoria sensazioni, odori, profumi. L'ultimo assalto al cielo, abbiamo intitolato questa presentazione, il 1977 a Roma, a Milano.
Scatare questa idiozia di definire quegli anni di piombo, erano anni di rivincite e di conquiste pure.
Sì, questa definizione di anni piombo possiamo mettere vicino a quella dell'icona pop di Guevara. E come dicevo, ci sarà con te Vincenzo Migliucci, parlerete il 77, insomma, sarà protagonista di questo incontro. C'è anche il libro appunto di Vincenzo, 77 giorni che valgono anni. E ci vedremo venerdì prossimo.
È quel libro con i materiali, diciamo, d'epoca.
Originali, sì.
Ecco, sì, infatti l'ho visto, mi è stato mostrato non più tardi di ieri, che ero a Bologna a fare una presentazione appunto del libro, e che è stato interessante proprio perché insomma riprendere l'insieme dell'esperienza e vedere quanto è stata variegata da un punto di vista più ampio credo che sia fondamentale, poi soprattutto mostrare l'aspetto sociale, perché oggi quando si parla di società sembra che nessuno capisca più che cazzo vuol dire, sono diventati tutti elettoralistici, oppure si sta sulla notizia di stampa d'attualità di quel giorno lì, e quando si parla di società sembra di parlare ai sordi, quasi che si fosse dissolta l'esperienza sociale, questo è molto negativo, lo trovo, e quindi ritrovare quanto sia stata energetica la spinta sociale in quegli anni in tutti i sensi è importante,
e soprattutto
non è un discorso revivalistico, è un discorso anche
assolutamente
urgente.
Sì, cercheremo, ciao Gianfranco, cercheremo appunto di tracciare questa parabola, insomma, che comunque ha coinvolto migliaia di persone e soprattutto delle città, delle grandi città. E abbiamo scelto il tuo libro anche perché in qualche modo parla sicuramente dal punto di vista di Milano, no? E così come Vincenzo riporta, Vincenzo Migliucci, tutti i documenti che sono più baricentrati su quello che è stato quell'anno a Roma, tra i collettivi universitari, i posti di lavoro e anche Bologna, sì, sicuramente. Proprio su Bologna poi c'è un altro spaccato che manderemo, un filmato che racconta l'esperienza così video attivista dei Dodo Brothers, che poi arrivarono anche a Milano come esperienza. Ecco, quindi volevamo proprio rappresentare quella ricchezza in ogni senso, e un momento intenso che comunque ha tracciato anche i percorsi futuri e anche quella che è stata la repressione che ne è seguita in qualche modo. Se sono anni bui, sono anni bui da quel punto di vista, non certo da chi aveva un'energia, una voglia di cambiamento, di trasformazione e lo
sì, poi ti dirò che ritirando fuori materiali d'epoca e ristudiando, anch'io mi sono reso conto di cose che non mi erano fatte, perché un po' tutti noi eravamo risucchiati all'interno della nostra esperienza, anche cittadina. Mi dicevano ieri a Bologna che per loro sono stati molto risucchiati dal marzo, ma ad esempio nelle giornate di marzo, se uno va a vedere in Parlamento, c'era una discussione furibonda sullo scandalo Lockheed, cioè il Parlamento traballava anche per altri motivi, no? E quindi ricostruire qual era, insomma, un po' il quadro di tensione. È passato del tempo, oggi lo si fa fare con un occhio un po' più maturo, insomma, non dico distaccato, perché è difficile essere distaccati rispetto a quel materiale lì, perché ancora oggi suscita ovviamente anche emozioni, non solo discussioni. A me è capitato, facendo in rassegna, aprendo gli scatoloni e ritirando fuori il materiale d'epoca, uno di smarrirmi di fronte alla varietà delle cose e delle esperienze, ma poi anche di piangere, di ridere e anche di orripilarmi, perché io nel romanzo non mi trattengo anche da parlare di pagine tremende che sembrava non ci riguardassero, invece sono importanti, come il suicidio in Guyana della setta del Tempio del Popolo del reverendo Jim Jones, anche qualche allusione alla guerra tra Cambogia e Vietnam. Nel 75 Gaber cantava Maria, la libertà, il Vietnam, la Cambogia, poi la Cambogia e il Vietnam entrano in guerra e a noi ce ne frega più un cazzo, come se fossero fatti loro, insomma non siamo entrati molto in quella vicenda, spesso anche di fronte alla tragedia enorme di Pol Pot, della Cambogia, sono mancati all'epoca elementi di riflessione. Era chiaro che avevamo altri problemi addosso in quel momento lì, anche di sopravvivenza, però a distanza è giusto fare una riconsiderazione che offra anche qualche traccia per poi approfondimenti ulteriori, perché il mio è un libro aperto, non è che è scritto anche in tono abbastanza discorsivo, in modo da renderlo semplice, non è un accumulo di materiale documentario, sì, insomma, qui è una serie di tracce che poi ciascuno può seguire a seconda delle sue.
Esattamente, questa è una cosa molto bella e si può dare seguito a questo libro in tante direzioni, e per quanto riguarda le emozioni probabilmente sono la cosa che più difficilmente, di cui più difficilmente si perde memoria, e noi ti abbiamo incastrato e speriamo che tu qualche emozione ce la farai rivivere anche cantando qualche tua canzone, Gianfranco.
Sì, magari un pezzo lo faccio, ma nel mio piccolo, nel senso che non ho più il fisico, sì. Poi comando due pacchetti di sigarette al giorno.
Bene,
è un po' male, bisogna continuare a farselo, se no. E quindi spero di non incespicare.
Ma non ci saranno problemi. Ti ringraziamo, Gianfranco, per essere intervenuto. Ci vediamo venerdì. Ricordiamo a venerdì 13 alle 19:30 l'ultimo assalto al cielo con Gianfranco e Vincenzo Migliucci. Grazie.
Grazie a voi. Domenica. Grazie. Ciao, a presto.
Ciao, a presto. Allora, c'è una cosa che dobbiamo dire, che ogni giornata di Logos ha una dedica. Il giovedì abbiamo visto è dedicata a Guevara, al Che. Venerdì invece è dedicata all'Ottobre Rosso, alla rivoluzione d'ottobre.
E alla l'onda rivoluzionaria, per questo parleremo pure del 77 e di altri momenti.
Sul 77 volevo dire una cosa, un aneddoto che mi ha raccontato tanto d'amico.
Tu eri già grande.
Io ero già grande, partecipavo, ero attivo, però con molti travagli, perché è stato l'anno che ho fatto la scelta di lasciare il PC. E trovarmi per un periodo, in quel periodo ero tra annoverato tra i cani sciolti.
Quindi una conquista del 76.
Alla fine, questo.
Una delle grandi vittorie del 76.
Aneddoto per far capire che quelli che definiscono il piombo non hanno capito le conquiste. Fra tante conquiste che si è ottenuto, è che in un'assemblea all'università qui a Roma non volevano far parlare i gay. Ci fu una rivolta della platea, alla fine la platea votò, chi si schierò da una parte e chi si schierò da un'altra, e dettero legittimità e libertà di parlare ai gay. Oggi parliamo di unioni civili, voglio dire, sono state delle avanguardie di conquista dei diritti civili, altro che anni di piombo.
Sì, esatto, è un altro esempio come con una parola si vuole coprire poi un movimento enorme fatto di conquiste di diritti civili e non solo, è fatto di tante emozioni. Noi che ci facciamo?
E
ci...
anche di nostro divertimento.
Esatto.
Perché eravamo pure felici e ci divertivamo pure, a dispetto loro.
Ettore c'aveva i capelli nel 77.
Ero già pelato, purtroppo.
No, qualche capello in più ce l'avevi, dai. No, io volevo aggiungere una cosa. L'intervento che ha fatto Gianfranco io ho trovato anche molto interessante, di vedere il 77 non solo nel contesto italiano, perché il 77 è uno di quegli anni del secolo passato dove avvengono una serie di straordinaria di fatti a livello mondiale. Io qui, siccome ho una cronologia storica che parte già dall'Ottocento, quando arriva al 1977 ne cito solo qualcuna, che noi, anche per riprendere una discussione aggiornata, attualizzata, noi bisogna che il contesto internazionale, il contesto mondiale lo mettiamo sempre sullo sfondo, perché se no finiamo di parlare da legge elettorale, di quello che fa il teatrino della politica. A volte anche noi tra compagni forse questo contesto internazionale lo trascuriamo un pochino troppo. Diciamo, nel 77 avvengono i fatti di Cecoslovacchia con la famosa carta del 77, in Etiopia prende il potere Mengistu, in Francia c'è l'incontro nel 77 del famoso tentativo di eurocomunismo Carrillo, Marché, Berlinguer. C'è tutta la faccenda dello scandalo della Lockheed, che poi l'anno dopo andranno sotto processo Tanassi e Gui. Si affermano tutta una serie di questioni. C'è il corpo di Stato, per esempio, in Pakistan contro Bhutto, che tra l'altro poi viene impiccato. Inizia a catanzare il processo per la strage di Piazza Fontana. E ci sono tutta una serie di queste. Tra l'altro, ecco, questo è un episodio che mi piace ricordare. Fugge Kappler dentro una valigia dal Celio, dall'ospedale Celio. Questo Kappler viene invalidato.
Era il 15 agosto. Se non sbaglio.
Agosto, sai, c'era il periodo così delle vacanze.
Le vacanze.
E vacanze estive. Quindi Kappler viene invalidato e rimandato c'è la questione in Cina dell'undicesimo congresso del Partito Comunista dopo l'espulsione da Banda dei Quattro, e qui viene rimessa in discussione, questa anche è una questione diciamo di rilevanza straordinaria, tutta la rivoluzione culturale promossa da Mao Zedong viene rimessa in discussione. Un altro episodio riguarda la Germania occidentale: nel carcere di Stoccarda vengono trovati morti tre capi del gruppo della Bader-Meinhof, e quindi stavamo dentro un clima che è di grandissimi eventi. Il premier egiziano Sadat si reca in Israele ed incontra Begin, il capo allora della, diciamo, il primo ministro israeliano, e iniziano le ostilità tra la Cambogia e il Vietnam, i tempi di Pol Pot. E quindi io ho trovato questo accenno che ha fatto Gianfranco estremamente interessante, perché io ripeto, anche oggi se noi smarriamo il contesto internazionale, noi smarriamo anche la possibilità anche all'interno di questo paese di vedere le cose in un altro modo
di essere rivoluzionari.
Vorrei concludere con una riflessione, no? Questo lo diceva anche Massimo molto bene. Dice, oggi perché si è smarrita l'utopia? Noi stiamo un po' tutti, siamo caduti un po' tutti dentro un convincimento che è stato prodotto dalla cultura capitalistica borghese, dalla cultura soprattutto di tipo finanziario delle multinazionali, che questo sistema economico-sociale è un sistema invalicabile, una sorta di colonne d'Ercole invalicabile, chi osa valicarle cade nell'abisso. Cioè o questo o c'è la perdizione, o c'è l'abisso, c'è l'inferno. Noi questa qui, la ripresa di una utopia, sia dal punto, come dicevi tu Massimo, della letteratura, ma anche dal punto di una cultura politica più generale, la dobbiamo rimettere al centro.
Benissimo, devi mettere il pezzo?
Come volete?
Sì, metti il pezzo e poi andiamo, passiamo al capitolo dell'Unione Sovietica, insomma.
Sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino, sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di immemoria, sta nel nero della pelle, la festa collettiva, sta nel prendersi una merce, sta nel prendersi la mano per tirare i sanpietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi, sta nei sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Che detto che non sono, sta nel fondo.
Intanto abbiamo cambiato al mixer Ettore con Spider, avete notato la
non
sfumatura?
Funziona bene.
La sfumatura bassa questa volta. Allora, noi abbiamo al telefono con noi Cristiano Armati. Ciao Cristiano.
Ciao, buongiorno.
Buona giornata, editore a Red Star Press, sempre presente a Logos. È un grande piacere sempre averti con noi. Come abbiamo detto, venerdì è dedicato alla rivoluzione d'ottobre, l'incontro di cui tu sarai moderatore, ma mi pare strano definirti moderatore, direi agitatore,
anche perché è un
va bene, scusa il francesismo. L'ottobre siamo noi, l'immaginario collettivo alla prova di una data storica. Cosa si sogna oggi quando si pensa alla rivoluzione?
Intanto grazie per le belle parole, il piacere è mio, perché credo che Roma meriti un evento come Logos, meriti che ci sia uno spazio per l'editoria indipendente, per l'editoria radicale, quindi da questo punto di vista insomma auspico sempre una crescita della partecipazione.
È più importante di quella mostra del libro di Torino,
Guarda,
è più caro, importante Logos che la fiera del libro di Torino.
Guarda, non fa, diciamo che paragonare anche con più libri per i che si fa a Roma, questo si farà nella nuvola di Tuscas dopo tanti anni al Palazzo dei Congressi. Certo, è più importante perché è più importante perché in qualche modo permette di coinvolgere tutto ciò che avviene lontano dal centro, al di fuori della mondanità, e un'iniziativa che viene costruita dal basso e dove ogni pezzettino che effettivamente viene portato a casa in termini di consapevolezza, in termini di dibattito, in termini di coinvolgimento di persone è tutto di guadagnato. Altre iniziative possono essere oceaniche anche nella partecipazione, ma come un fiume in piena che una volta rientra nel soggetto, diciamo, non è che lascia molto, insomma. Quindi sì, è vero, Logos è un evento davvero importante. Poi devo dire che quest'anno complice anche questo centenario, che è sicuramente insomma, di frutto, pare che è stato tirato su una serie di dibattiti, appuntamenti di alto livello. Ho compito di moderare, pure di aiutare.
Si sente male. Vedi se trovi un posto migliore, perché la ricezione è difficile.
Sono tutti di dire all'autista di cambiare strada, la prima.
Ok.
Spero che si
adesso sì.
Stiamo dicendo appunto sul dibattito di venerdì dedicato appunto all'ottobre, che è stato impostato proprio partendo da una considerazione, nel senso come ci immaginiamo oggi la rivoluzione, perché anche per ottenere qualcosa bisogna un'immagine nella testa, no? Ognuno ce la dovrà pure avere, ecco. E che cosa ci immaginiamo? I cosacchi che vengono ad abbeverare i loro cavalli a Piazza San Pietro? Ci immaginiamo un grande moto di popolo che a un certo punto assalta il palazzo d'inverno, non so, il nostro Parlamento? Ci immaginiamo una situazione post-apocalittica di disgregazione totale, di magari, come dire, stadio così avanzato di guerra che resta poco e niente se non pugni di compagni che in qualche modo rimettono insieme tutto il discorso e riescono a andare verso qualcosa di completamente nuovo, come poteva essere chiaramente l'ottobre del 1917, che era nuovo all'epoca, ma a maggior ragione è nuovo per noi. Al di là della fantascienza ci sono cose molto pratiche che possono comunque misurarci e far fare effettivamente all'ottobre del 1917 la figura quasi di un Blade Runner del passato, no? Sì. Cose che in realtà sono molto terra terra e finiranno in questo dibattito. Faccio solo due esempi molto, molto semplici. La prima donna ministro, la prima donna ambasciatore nella storia dell'umanità è stata la Kollontai, Alessandra Kollontai, e questo accadde appunto in Unione Sovietica nel 1917. La prima donna ambasciatore in Italia, io ho fatto qualche ricerca recentemente, ma come dire, non ci credevo, ma invece è così. La prima donna ambasciatore plenipotenziario in Italia 2014. Abbiamo avuto la Valentina Tereskova, la prima donna a volare nello spazio. Abbiamo avuto Samantha Cristoforetti, che la stessa cosa l'ha fatta soltanto l'anno scorso, ecco. Quindi noi abbiamo proprio una necessità dell'ottobre, nel senso, quando noi oggi parliamo di quel che resta dell'opinione pubblica parla di cose che sembrano semplici, parla di diritti civili, parla di emancipazione delle donne, parla effettivamente di migliorare quella che è la condizione della scuola pubblica, di garantire la sanità a tutti, addirittura il sogno di una casa per tutti, ecco, in realtà sta in maniera inconsapevole progettando una rivoluzione, perché questi contenuti che dovrebbero essere quasi alla base di un vivere civile, in realtà all'epoca furono strappati con un fenomenale movimento di massa, una massa che emancipò se stessa e raggiunse delle conquiste talmente inimmaginabili che noi alcune ancora oggi ce le dobbiamo immaginare. Pronto?
Sì, anche l'autodeterminazione dei popoli arriva da quei giorni che sconvolsero il mondo, da quei giorni che tutta l'Africa si è decolonizzata, insomma, grazie a quella spinta.
È vero, questo è un altro tema oggi quanto mai attuale, ma appunto il dibattito vuole proprio cercare di recuperare queste file, lo fa con personaggi che sicuramente appartengono a generazioni differenti, a tradizioni differenti, avranno anche idee differenti, questo lo verificheremo direttamente durante la discussione, però ognuno di loro ha in qualche modo la possibilità anche di materializzare nel corso del dibattito quello che è il suo sogno rispetto al cambiamento dello stato di cose presente. Ci è sembrato questo un modo proprio per strappare, diciamo così, l'ottobre dalla museificazione, no? Togliergli la polvere di dosso, quella polvere tipica delle teche dei musei, per renderlo invece un qualcosa che non solo dialoga con l'attualità, ma nel dialogare con l'attualità fa fare all'attualità la figura del passato, proponendosi l'ottobre stesso addirittura come un futuro che a dei tratti addirittura utopici, tanto difficili possono sembrare oggi le conquiste, che invece non sono utopiche per niente, sono necessarie, e soprattutto la storia, insomma, ha dimostrato che sono anche possibili, non facili, ma sicuramente possibile. È possibile Bene. Cambiare lo stato di cose presente, insomma.
Cristiano, volevo farti una domanda, sono Chicco, molto rapidamente che andiamo verso la chiusura. Ciao. Io condivido assolutamente l'impostazione che tu hai dato nel vedere nell'ottobre il futuro e non solamente una ricerca storica, perché abbiamo sempre bisogno di studiosi, ma abbiamo soprattutto bisogno di rivoluzionari, e rivoluzionario per definizione guarda al futuro analizzando il presente e il passato per il futuro. La rivoluzione d'ottobre ovviamente non è questa la sede in cui abbiamo tempo di parlarne, però diciamo che dopo l'esperimento del 5, del 1905, nel 17 si basò su tre parole chiave che erano pane, pace e terra, no? Con tutti i rivoluzionari che conosciamo bene che erano a capo e che erano di un spessore culturale notevole. Secondo te, ovviamente è una domanda che avrebbe anche in questo caso bisogno di molto tempo per una risposta, però per essere telegrafico, cosa manca oggi per vedere nella rivoluzione il futuro delle generazioni nuove?
Ma secondo me, guarda, sarò telegrafico, secondo me manca la capacità di vedere quello che oggi potremmo definire il soggetto rivoluzionario. La rivoluzione d'ottobre scommise sulla classe operaia e secondo me è una scommessa che dobbiamo mantenere, ma pensando che se all'epoca la classe operaia era comunque la quintessenza dello sfruttamento globale che cominciava, quindi assumeva su di sé davvero tutti gli orrori dello sfruttamento selvaggio, basti leggere la situazione della classe operaia in Inghilterra per avere una visione quasi orroristica
di Engels,
di quelle che erano le condizioni di vita dell'epoca. Ecco, secondo me oggi queste condizioni rivivono in un nuovo proletariato internazionale che, per comodità, io parlando del nostro paese, lo riassumo tenendolo presente dalle spiagge di Lampedusa agli scogli di Ventimiglia. Questa massa migrante che si confonde, si amalgama, si scioglie nel mondo periferico nostrano, ma non solo, perché chiaramente è un discorso globale. Ecco, secondo me i fenomeni di resistenza, di attacco che questa categoria effettivamente così ampia sta incarnando, ecco, secondo me un discorso oggi di sinistra è riconoscere in questo nuovo proletariato internazionale il soggetto, l'avanguardia dei nostri tempi. Io la vedo così, perlomeno.
Bene, io so che tu ti stai spostando per andare a fare un atto rivoluzionario e ti chiedo di spiegarci questa iniziativa di oggi, questa assemblea pubblica che si tiene all'Esquilino. Perché la libertà di questo occidente democratico impedisce l'utilizzo di Piazza Indipendenza, perché hanno definito che quella è una zona rossa perché lì ci sono stati i fatti di agosto, dove hanno massacrato gratuitamente la gente che stava lì a presidio perché non sapeva dove andare dopo lo sgombero del palazzo che sta adiacente. Allora, oggi c'è questa assemblea, se tu ci descrivi e ci dici pure l'obiettivo di questa iniziativa, che è di carattere nazionale, che coincide con quello che domani avverrà al Tribunale di Roma.
Sì, oggi c'è questa iniziativa, che è un'iniziativa ambiziosa, intanto perché dimostra che quando si dice che Piazza Indipendenza non è finita, non è uno slogan. Piazza Indipendenza non è veramente finita, le stesse persone che sono state manganellate e buttate in mezzo alla strada sono in mezzo alla strada, saranno presenti oggi, e poi non ci dimentichiamo che tre di loro sono addirittura ancora in carcere. In secondo luogo, questa assemblea vuole rilanciare il grido della resistenza meticcia, che appunto ha sfidato il presente a Piazza Indipendenza e lo ha fatto anche a Cinecittà in via Quinta Valle, e vuole sfidare un presente che sembra egemonizzato descritto, contenuto da quanto previsto dalle leggi Minniti. C'è una battuta che circola nella rete in questo periodo che dice che a Predappio stanno vendendo i busti di Minniti. Mi sembra una battuta piuttosto indicativa per riassumere le caratteristiche delle leggi di Minniti, che si pone non soltanto come nuovo uomo d'ordine, ma addirittura quasi come garante delle varie destre che si stanno contendendo il potere, il governo in questo momento. E allora l'ambizione di questa assemblea non potrà che essere di cercare effettivamente di unire le forze per concentrarsi per l'appunto su un obiettivo, che è quello di tirare giù le leggi di Minniti, di riappropriarsi della città, di affermare come i problemi sociali vanno risolti con strumenti consoni, cioè la ridistribuzione delle ricchezze, e che se si pretende di trattare come problemi di ordine pubblico quelle che sono questioni sociali, il prezzo sarà da pagare è quello di chiaramente perdere qualunque idea di pace sociale, perché appunto quando si dice che Piazza Indipendenza non è finita, si dice che chi sta in mezzo alla strada, chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, e queste persone non hanno nessuna pace sociale, sono un problema, non possono far finta di non esserlo, perché vivono un problema che si pone all'interno della città come tale, come dimostrano le famiglie accampate a Piazza Santi Apostoli, per esempio, dal 10 agosto. E io spero, auspico che sono anche sicuro che verrà fuori una discussione ampia, articolata, e quello che spero e che auspico è che si riusciranno a tirare le fila per farsi vedere in piazza in maniera oceanica, convergendo su una grande data nazionale dedicata proprio a questi temi, e che possano tornare a garantirci una spinta, un'apertura, una possibilità di rompere sul dibattito pubblico per dire cose diverse da quelle che le multiformi destre...
Cristian, dovemmo sì. Andare veloce, diamo l'appuntamento alle 13.
L'appuntamento è alle 13 a Piazza Esquilino.
13 o 16?
13, a luna precisa a Piazzale Esquilino. Scusate se mi sono dilungato, chiudo dicendo che quello che accade oggi si trasferirà poi domani a Piazzale Clodio, perché è tutto bello, ma alcuni compagni pagano un prezzo alto per le lotte che hanno condotto, e quindi domani verrà giudicato Luca Faggiano. Sicuramente in tanti e in tante saremo lì, perché Luca siamo noi, e chiaramente le lotte le abbiamo combattute insieme e non lasciamo da solo nessuno, insomma.
Benissimo, speriamo che oggi sia molto partecipata e domani ancora di più. Ci sentiamo.
Speriamo. Un abbraccio, grazie a tutti, a presto, ciao.
Ciao. Allora, nel frattempo che chiamiamo l'altro contatto, proprio si parlava dell'ottobre e di chi sfida il presente, ed è proprio questo l'approccio che si avrà in questo incontro, che lo ricordiamo sarà alle 18.
L'incontro alle 18, sì, l'ottobre siamo noi.
Sì, che proprio per l'ispirazione che poi quella grande rivoluzione che ha sconvolto il mondo ha dato a tante generazioni, e quindi trasceremo anche questo percorso sul 68, il 77, per questo la giornata parlerà anche di 77, e con altri invitati come Franco Viperno, Salvatore Ricciardi e l'autrice del libro edito proprio da Red Star Press che è quei 4 anni che cambiarono il mondo, proprio, che insomma non è che è durata niente, insomma, no? Quel processo che ha portato poi alla presa del potere e cominciare un percorso in quello che poi diventerà l'URSS. Avremo un attimo, perché va comunque detto, avremo anche la possibilità dell'intervento di Luca Bogdanic, jugoslavo, così lui ancora si definisce, è uno studioso, è dell'Università di Zagabria, e tra l'altro è nipote di un comandante partigiano, insomma, delle truppe titine, quindi avremo da che farsi raccontare.
Noi abbiamo in collegamento, ormai è diventato quasi un nostro redattore fisso domenicale da Barcellona, così ci aggiorna anche sulle cose che stanno avvenendo lì. Ciao Rolando.
Ciao, come
intanto
va?
Al di là del tuo ruolo e della discussione che porterai il contributo nel dibattito alla SNIA, ci puoi dare un aggiornamento? Cosa sta succedendo? Noi vediamo manifestazioni, vestiti in bianco, che qui dicono che gli indipendentisti si stanno dividendo, insomma, se ci dai un tuo punto di vista.
Sì, allora beh, immagino che sappiate che adesso c'è stata, non solo è stato fatto il referendum, malgrado tutto, ha avuto il risultato che ha avuto, il 3 c'è stato uno sciopero generale che ha avuto un successo totale, c'è stato proprio, si è fermato, si è bloccata tutta la Catalogna. E oggi c'è la manifestazione unionista che ha portato un sacco di gente da fuori, da tutta la Spagna, il centro di Barcellona non è pieno come nelle altre occasioni, diciamo, di manifestazioni indipendentiste, però è abbastanza gremito di bandiere spagnole, speriamo non succeda niente perché fra i convocanti sono tutti i gruppi dell'estrema destra, ed è stato convocato, ricordo, questo meeting dal Partito Popolare e da Ciudadanos, che sono i due partiti della destra spagnola, estrema destra catalana. E, però con loro ci sono proprio gruppi neonazi, apertamente franchisti, eccetera, eccetera. Va bene, di questo magari ne parliamo dopo. Ieri c'è stata invece un'altra iniziativa, che è quella, diciamo, che vuole chiamare al dialogo, che è di ambito piuttosto di base di Podemos, diciamo, che è una diciamo, è un'alternativa ben intenzionata e che è stata ricevuta come tale anche dal mondo dell'indipendentismo, però tardiva e soprattutto non chiara, no? Perché in questa fase l'unica cosa che si sta chiedendo con chiarezza è che le autorità catalane non dichiarino l'indipendenza come era stato previsto e come era stato diciamo, definito legalmente. Ripeto, la legge sul referendum, che è una legge approvata dal Parlamento catalano con una maggioranza assoluta parlamentaria, prevedeva che dopo il referendum ci sarebbe stata, in caso di successo del sì, e sarebbe stata questa dichiarazione di indipendenza. Questa dichiarazione è stata ritardata da una sentenza del Tribunale Costituzionale che ha impedito proprio la riunione del Parlamento di lunedì, che era prevista per lunedì, ed è stata rimandata a martedì, e a questo punto non è più chiaro che cosa esattamente si dichiarerà, perché qui allora entrano in gioco le diverse velocità, no, di questo processo indipendentista, e soprattutto le diverse volontà. C'è il settore d'estrema sinistra, che è la CUF, e i vari movimenti di base, che spingono sulla dichiarazione di indipendenza come veramente momento di rottura che provocherà altre rotture, no? Come si sta vedendo in questi giorni anche a livello economico, con la fuga in massa di tutte le sedi dei grandi multinazionali, di grandi imprese catalane o della banca stessa, no? Che a questo proposito una delle critiche che è sempre stata fatta al movimento indipendentista da parte di una certa sinistra qui in Europa è che era una manovra della borghesia, no? Uno si chiede a che borghesia ci si riferiva quando si vede questo comportamento del capitale, no? Che veramente è assolutamente contrario, a paura di questa dell'instabilità che crea questo movimento indipendentista.
Ascolta Rolando, una domanda volevo farti prima di chiudere.
Dimmi pure.
Abbiamo anche altri interventi di persone che sono invitate appunto al Locos. Sono Chicco. Quello che volevo chiederti è, tu hai fatto riferimento, ne abbiamo già discusso in trasmissione nelle domeniche passate, domenica scorsa proprio, del ruolo della borghesia, eccetera, eccetera. Noi qui in Italia ormai stiamo assistendo a un tentativo obiettivamente palese di delegittimare un po' quello che è successo in Catalogna, nel senso che adesso, ieri tutti i telegiornali dicevano le banche stanno scappando dalla Catalogna, le grandi aziende stanno cambiando sede legale, scappano dalla Catalogna perché hanno paura dell'indipendenza appunto del nuovo stato della regione catalana. Allora io volevo sapere da te quanto c'è di vero in questo, perché noi obiettivamente abbiamo difficoltà ad avere delle notizie certe oltre quelle che ci calano dall'alto, e quanto in realtà appunto quello che stai accennando prima in realtà è già risposto un po' alla domanda, quanto questi gruppi comunque di cui abbiamo parlato anche domenica scorsa stanno un po' affilando le unghie per far sì che in un potenziale effettivamente percorso che si concluda con l'indipendenza vogliono avere, ecco, un predominio o quantomeno un'egemonia.
Certo, vediamo, si tratta di una chiara azione, iniziativa politica da parte del capitale, cioè del capitale catalano e spagnolo, no? Perché che d'altra parte attraverso i propri portavoce, i propri responsabili, gli esponenti, diciamo, dei grandi banchieri e così via, sin dall'inizio si sono dichiarati contrari al processo indipendentista, e adesso con questa manovra stanno facendo un ultimo tentativo, proprio alla disperata, per bloccarlo, no? Influendo sui settori, diciamo, più tiepidi dell'indipendentismo e più vicini evidentemente agli interessi del capitale. Dal punto di vista pratico qui la gente, diciamo, ha poca paura, nel senso che come dicevano i compagni ieri, possono trasportare la sede sociale, però le agenzie, i centri di lavoro, oppure nel caso di Freshenet, che è una multinazionale del cava, dello champagne, non si possono portare via le vigne, cioè quindi sì. Il capitale, diciamo, la struttura fisica materiale rimane qui, non ce la possono portare via. Anzi, ci sono settori, diciamo, rivoluzionari che sono contentissimi, perché dicono che come nel 36 il padronato scappa e ora è il momento di socializzare, no? Devo dire che non c'è niente di concreto in questo, però che se ne comincia a parlare è una cosa che scalda il cuore, no? In genere, ripeto, la gente non sembra disponibile a cedere a questo ennesimo ricatto, lo vede come tale, cioè l'ennesimo ricatto dopo la minaccia dell'intervento armato, la minaccia di intervento legale, le botte della polizia, le minacce, è considerato come una minaccia in più, nient'altro.
Rolando, se taglio il tuo discorso, ma siamo un po' con i tempi stretti, già che stiamo chiamando tutti quanti i vari compagni che interverranno. Ribadisco l'incontro che sarà venerdì 13 a partire dalle 20:30.
Sì, alle 20:30, al di là del voto, verso l'autodeterminazione del popolo catalano, con Juan Suquet, non so se ho pronunciato bene, comunque Juan, e consigliere della CUP a Ciutat Vella, in provincia di Barcellona, con te Rolando della Re Guardia, plataforma solidaria contro la repressione.
Esatto.
E so che state costituendo, cioè si sta costituendo, no? Insomma, gli italiani anche che sono lì, una, insomma, un'assemblea antifascista,
stiamo formando un collettivo, stiamo facendo, sì, che si chiama LAICA, Libera Associazione Italo-Catalana Antifascista.
Parleremo anche di questo processo, perché appunto tutta la vulgata si sta muovendo, insomma, proprio perché per mettere in cattiva luce il processo, anche chi ha legittimamente un'idea diversa, comunque certo, noi ci interessa focalizzare anche rispetto alla lotta di classe, all'antifascismo, alla destrutturazione comunque di uno Stato che rimane di impianto fascista, quindi la vediamo in questi termini all'interno della discussione a Logos, sicuramente.
Sono d'accordo con questi termini, assolutamente.
D'accordo, allora ci vedremo presto qui a Roma.
A presto, allora.
Ci conosciamo pure.
Benissimo, sarò felicissimo di trovarvi. Ciao, a presto, allora. Grazie di tutto. Ciao.
L'incontro verrà moderato da Marco, insomma, Laurenzano, della trasmissione qui in radio di Radio Onda Rossa, che porta da anni avanti, insomma, discussioni sull'indipendentismo catalano e basco e via dicendo. Dall'autodeterminazione della popolazione catalana a quella delle popolazioni del Kurdistan. E come abbiamo detto, ogni giornata è dedicata a un momento, a un'importanza sua, e questa l'abbiamo dedicata a una rivoluzione in corso, a quella che si sta combattendo sul fronte siriano, il Rojava, e quella che si combatte ogni giorno in ogni luogo di quello che è una negazione, ovvero il Kurdistan, così come, insomma, in Turchia con Erdogan e con tutte l'oppressione e la repressione che si pone. E avremo un collegamento, insomma, chi della rede romana, cioè la rede insomma romana, che presenterà questa giornata che avrà una centralità in un concerto che non è solo un concerto, insomma un happening dove ci saranno interventi, reading, insomma ci sarà anche Michele Zero Calcare, ci saranno filmati e via dicendo dedicati proprio al Rojava. E è stato fatto un progetto proprio di sì. E passiamo la parola.
Pronto?
Pronto?
Allora, abbiamo presentato la giornata dedicata al Kurdistan, al movimento curdo dalla storia del Rojava. E se ci spieghi pure questo mega concerto che viene poi fatto lì in solidarietà al popolo curdo.
Sì, abbiamo deciso, visto che il Festival di Lagos di quest'anno aveva come parola centrale la parola rivoluzione, abbiamo trovato che fosse l'ideale scegliere l'ex SNIA come luogo per svolgere appunto questo super concerto dove 10 artisti della scena romana ma anche da fuori Roma metteranno, come dire, sul palco i pezzi che hanno realizzato nel corso di questi mesi, ispirati da poesie curde, quindi sono testi completamente originali, ispirati agli ideali del confederalismo democratico, dell'autodeterminazione femminile e dell'ecologismo sociale. Tanti pezzi sono proprio tratti anche dal fondatore di questo pensiero, cioè Abdullah Öcalan, che è ancora nel carcere di Imre Ali dal 99, e quindi appunto questi artisti hanno, con la loro generosità, la loro esperienza, la loro passione, messo a frutto gli insegnamenti che in questi anni abbiamo appreso, le esperienze, i racconti e le narrazioni che attraverso gli eventi che si sono svolti in Italia nel corso di questi ultimi anni, insomma, hanno trovato l'ispirazione per portare avanti questo progetto, che ha portato quindi alla realizzazione di un CD musicale che verrà presentato in anteprima durante la giornata del 14 ottobre, e i fondi appunto che verranno raccolti tramite la vendita di questo CD musicale andranno a costruire, poi a essere investiti nella costruzione e nella realizzazione dell'ospedale di Tel Tamir nel nord della Siria, nel Rojava.
E quindi ci sarà anche la presentazione di questo CD?
Appunto, 10 gruppi si alterneranno sul palco, verranno effettuati proprio i reading delle poesie da cui i loro testi si sono ispirati. E appunto ci scambieranno un po' il testimone divulgando appunto tutto il percorso di questo progetto fondamentalmente. In più ci saranno interventi direttamente dalla città di Kobane, verrà un rappresentante del Partito Democratico dei Popoli Curdo, cioè l'HDP, e poi appunto ci saranno interventi anche della rete delle donne in solidarietà col popolo curdo, cioè la rete Jin, e anche i Kobas faranno il loro intervento proprio perché il loro supporto nella raccolta dei fondi per la realizzazione di questo ospedale in questi mesi è stato assolutamente fondamentale.
Senti, ci puoi aggiornare, darci notizie su come si sta svolgendo? Anche oggi c'è questa manifestazione nazionale a Milano a sostegno sempre della resistenza curda.
Sì, no, la manifestazione era ieri, era il 7 ottobre, e appunto centinaia di curdi da tutta Italia si sono ritrovati a Milano. Diciamo che appunto era una manifestazione dove la parte italiana è stata meno coinvolta proprio per dare più risalto, come dire, al percorso che ha unificato tutte le comunità d'Italia e che le ha portate a scendere in piazza per le strade e manifestare per la scarcerazione di Abdullah Öcalan. E i numeri sono stati positivi, e in queste ore adesso stanno rientrando a casa, insomma hanno fatto una lunga giornata di lotte, di aggregazione, e adesso appunto stanno tornando tutti a casa in vista dei successivi preparativi per il concerto di sabato.
Benissimo, allora ti ringraziamo.
Grazie Viola.
Ciao. A sabato.
A sabato, grazie.
Ciao.
Insomma, avrete riconosciuto, queste sono note care a Blues Power, il nostro buon Spider appunto ce le propone Sam Cooke. Sono le 12:37, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, ormai la messa ve la siete persa, quindi potete restare con noi fino all'una.
Possono ascoltare il Vangelo.
E dopo il Vangelo adesso, dall'una alle due mi sembra, no? Su queste frequenze 89, 87, 900 in modulazione di frequenza. Queste che avete ascoltato sono alcuni degli ospiti che si alterneranno a questa edizione di Logos. Ovviamente Logos è molto e ancora più composita di quello che possiamo dirvi in questo breve spazio che ci è stato concesso e di cui siamo felici. Una delle cose che voglio ricordarvi sempre per quanto riguarda sabato è l'incontro con Zero Calcare, con il nostro grande Zero Calcare, e con Angel della Caglie, che è il nostro ospite durante tutte le giornate di Logos, dalla Spagna, artista e fumettaro, autore di un bellissimo libro a fumetti dedicato a Tina Modotti, e l'ultimo suscito, Ritratti di guerra. Questo incontro andrà a sabato 14 alle ore 17. Il titolo sarà La rivoluzione nelle storie, appunto Zero Calcare ed Angel della Caglie, ne abbiamo messo questi due autori a fumetti a confronto.
Ci abbiamo Marta.
Allora abbiamo un'altra telefonata in onda.
Un'altra corrispondenza, non so, telefonate che vengono dal pubblico, perché oggi dal pubblico anche non le stiamo prendendo. Proprio perché ce ne abbiamo tante, abbiamo in collegamento Marta Fana, che interviene per la questione dei Logos.
Ciao Marta.
Ciao a voi.
Siamo contenti, insomma, che verrai a presentare possiamo dirlo, in anteprima romana, quindi la prima volta che porterai questo tuo importantissimo lavoro, insomma, così al pubblico qui a Roma, se non sbaglio, se non diciamo scorrettezza.
Sì, è proprio uscito. L'anteprima romana, è uscito da pochi giorni.
D'accordo, sappiamo insomma che sei richiestissima, no, non è lavoro, è sfruttamento, insomma questo è il concetto chiave, no? Di quello che stai raccontando attraverso questo libro, ma attraverso anche le ricerche che hai portato avanti in questi anni.
Sì, nel senso che nel libro provo ad affrontare proprio quelle che sono oggi le vere avanguardie dello sfruttamento, quindi dalla logistica all'alternanza scuola-lavoro, per passare ai turni massacranti, alla negazione dei diritti nel lavoro festivo della grande distribuzione. In certo senso cerco un po' di ricomporre quella che è la frantumazione di classe che ci hanno imposto, facendoci un po' non più riconoscere.
Esattamente, e infatti in qualche modo il tuo, insomma, quello che vai a mappare è proprio come la classe dominante, la borghesia, il capitalismo sta agendo sulle nostre vite nel quotidiano, trasformando e anche, dicendo, affermando un concetto di lavoro che porta in sé questo livello di sfruttamento.
Sì, diciamo che la strategia delle classi dominanti ormai va avanti da almeno 30 anni ed è stata abbastanza costante nel, appunto, da un lato frantumare i propri processi produttivi in modo tale anche da in qualche modo dividere i lavoratori, non farli più riconoscere all'interno di un unico processo, e dall'altro però, se vogliamo, un po' la strategia di fondo è quella come dire, della ricomposizione del capitale, no? Quindi di riaccentrare dopo i decenni degli anni, diciamo, 60-70 di forti lotte operaie, quello che era il potere e l'autorità del capitale sul lavoro. E da questo punto di vista, quindi, in qualche modo siamo arrivati oggi a pensare al lavoro non più come un lavoro, quindi un ruolo sociale, un ruolo collettivo, ma qualcosa di prettamente individualizzato da un lato, e secondo, che in qualche modo proprio una vera e propria merce, però sono ormai gli stessi lavoratori a non pensare più al lavoro come qualcosa di costitutivo della propria vita, del proprio agire sociale e collettivo. Se ci fate caso, quando parliamo con le persone, chi chi sei, che fai, non ti dicono mai sono un carpentiere, sono un commesso, un impiegato, ma spesso ti rispondono, no, con altre caratterizzazioni che si rifanno molto più, per esempio, al consumo. E qui quindi abbiamo, no, quella che è la grande separazione, la grande frattura tra il lavoratore consumatore da un lato e il lavoratore cittadino dall'altro, e questo credo che sia un po' una delle grandi vittorie del capitale. Dall'altro lato c'è tutto il tema dell'impoverimento del lavoro, perché questa frantumazione poi è, come dicevo prima, il riuscire ad accentrare potere e autorità nelle mani, appunto, del capitale, dei capitalisti, le grandi imprese, ormai le multinazionali, rispetto ai lavoratori, ma non soltanto le multinazionali, ormai anche lo Stato chiede lavoro gratuito ai cittadini, in qualche modo ha reso il lavoro sempre più povero. E fino a 6 mesi fa parlavamo di voucher come non qualcosa di istituzionale, una forma di lavoro che usciva ormai dal contratto e non dava più diritti. Oggi ci ritroviamo con forza a parlare dell'esplosione del lavoro gratuito, che è imposto sia nel lavoro, nel settore privato, che in quello pubblico. Quindi pensiamo agli scontrinisti della Biblioteca Nazionale, pensiamo agli immigrati che col pacchetto Minniti Orlando devono obbligatoriamente fare del volontariato, quindi ormai il volontariato coatto, o gli studenti, 1,5 milioni di studenti che lavorano gratis obbligatoriamente anche lì attraverso l'alternanza scuola-lavoro.
Ciao Marta, sono Chicco, ti volevo fare una domanda. Innanzitutto ho apprezzato moltissimo il fatto che tu hai, insomma, con gli organizzatori avete collocato immediatamente due concetti che sono effettivamente nel capitalismo coincidenti, che sono lavoro e sfruttamento, perché per tanti anni ci hanno raccontato, soprattutto nella decade degli anni 80, degli anni 90 e parte degli anni 70, la parte finale soprattutto, che col lavoro ognuno poteva emanciparsi, che il capitalismo permetteva a tutti di diventare imprenditori di se stessi e fesserie del genere, quando in realtà mi pare di capire dalle parole che hai usato per descrivere, appunto, il tuo lavoro, che il lavoro salariato equivale a sfruttamento capitalistico, no? Da questo punto di vista volevo chiederti, nell'esperienza, insomma, che tu hai sia dal punto di vista diretto che, appunto, delle opere che scrivi, pensi che questo concetto di sfruttamento come elemento necessario per comprendere quello che è il lavoro salariato sia una questione che possa essere facilmente digerita soprattutto da persone che non sono, diciamo, a corrente di determinate categorie, come l'autorità, per esempio, del capitale sul lavoro, che poi tra l'altro è stata la forza, no, questo, appunto, di puntare sugli operai della rivoluzione d'ottobre, no? Ossia individuare, appunto, quella soggettività di classe in grado, appunto, di fare una rivoluzione.
Ma sicuramente, quindi, quando parliamo di lavoro salariato all'interno del sistema capitalistico, per definizione abbiamo uno sfruttamento, però abbiamo esattamente quel rapporto di forza molto squilibrato, no? Tra il lavoratore che per vivere deve vendere la propria forza lavoro e dall'altro lato invece il capitale che impone le proprie condizioni. Poi è vero che dello sfruttamento, no, abbiamo i diversi livelli, perché, appunto, se pensiamo agli anni 60 eravamo riusciti ad ottenere una forma di emancipazione dentro il lavoro, no? Il famoso motto di portare dentro i luoghi di lavoro la Costituzione, quindi progresso, democrazia, democrazia nelle scelte, quindi nell'organizzazione del lavoro, i tempi, le ferie, le malattie, i salari, eccetera. Dall'altro invece oggi ci ritroviamo con un dominio totale, quello dicevi tu appunto, l'individualizzazione dei rapporti lavoro e la fuoriuscita dal lavoro salariato, e quindi diventiamo tutti imprenditori noi stessi, quindi se partì da quello con la in qualche modo frantumazione delle filiere degli anni 70 e oggi è un po' il mito e la retorica delle start-up, quando invece sappiamo benissimo che quel lavoro rimane subordinato, se pensiamo ai fattorini di Foodora o alle partite IVA, noi sappiamo che loro detengono soltanto in parte la proprietà dei propri mezzi di produzione, quindi posso pensare al computer o alla bicicletta o al motorino, però su tutto quello che è la scelta di quanto, come si lavora, quello viene imposto comunque dall'alto. Secondo me, allora, riuscire in qualche modo a riprendere consapevolezza di questa questione di classe, lo possiamo dire,
sì, certo,
piuttosto
dobbiamo.
Che... Dobbiamo, e quello è un modo appunto di come si racconta, perché è vero che parlarla e diciamo raccontarla in termini teorici, appunto il conflitto capitale lavoro e tutto, diciamo, delle espressioni teoriche che ormai riconosciamo in pochi, perché sappiamo che la società è depoliticizzata, non ha più una cultura politica, che è poi anche quella teorica, è difficile, però quando andiamo a raccontare, no, come ho provato a fare, poi magari non ci sono riuscita, come in determinati settori questo conflitto vive, come si estrinseca quotidianamente, sicuramente è qualcosa che diciamo lo dobbiamo, no? Proprio per far capire che poi in quella condizione ci siamo tutti, perché una cosa che hanno fatto è sempre quella di cercare di censurare proprio l'esistenza vera e propria degli operai, e quindi oggi non si usano più proprio questi termini. Questo è uno dei modi proprio per negare in qualche modo quella caratteristica propria della forza lavoratrice, mentre sappiamo che la classe operaia classicamente intesa oggi in termini di numerici e quantitativi è aumentata, cioè la commessa di Zara che tutte le mattine deve essere sorridente, ben truccata e ben vestita, in realtà è un operaio del commercio. Così,
Marta,
come sono i facchini.
Se i compagni me lo permettono, visto che i tempi sono brevi, vorrei farti un'ultima domanda, però annuiscono, quindi te la faccio ugualmente. Avessero detto diversamente, visto che la discussione si fa interessante. Noi abbiamo parlato anche in diverse trasmissioni qui della questione della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, dell'introduzione della robotica. Da questo punto di vista, sicuramente il processo di negazione, di cancellamento, di occultamento di quello che è lo sfruttamento capitalistico diventa un gioco molto più semplice, no? Perché sembra che i responsabili della nuova disoccupazione di cui parlano tutti, so che tu ti occupi di economia, quindi sono dati che sicuramente hai tra le mani, i milioni di disoccupati che sono previsti in Europa e in giro per il mondo con l'avvento massiccio della robotica, e diciamo questo meccanismo di sfruttamento verrà ancor più occultato con l'avvento delle nuove macchine. Difatti i robot, come dicevi tu, sono nient'altro che un'evoluzione dell'innovazione tecnologica in termini di macchine. Da questo punto di vista, parlando in termini appunto di rivoluzionari, ecco perché è il tema della trasmissione di Logos, come il proletariato può, la classe lavoratrice può e deve organizzarsi in anticipo rispetto all'arrivo appunto di queste nuove tecnologie che cambieranno necessariamente tante cose, non solo quello che è l'occupazione, ma quindi di conseguenza il nostro proprio modo di vivere, perché con decine di migliaia di nuovi disoccupati solo nell'Europa, penso che lo scenario che siamo abituati a vedere muterà definitivamente.
Ma sicuramente dobbiamo partire da un assunto: la tecnologia non è neutra, ovviamente. Quindi noi possiamo produrre droni per scagliare bombe atomiche o produrre droni per portare più velocemente i medicinali negli ospedali o non so, gli organi per dei trapianti. Quindi questa innanzitutto è la scelta che dobbiamo fare sul tipo di produzione che noi vogliamo in futuro, e quindi dove vogliamo applicare questa tecnologia e questa robotizzazione. Per quanto riguarda quindi la forza lavoro, il nesso è sempre quello, diciamo, marxiano della proprietà dei mezzi di produzione, e quindi chi sceglie quei tipi di robot, di tecnologia sulla quale investire per produrre cosa, e se questo in realtà appunto, quando noi diciamo ci saranno milioni di disoccupati, beh, se la proprietà rimane privata, rimane nelle mani di pochissimi industriali o comunque beh, capitalisti in generale, ovviamente saremo dei disoccupati morti di fame. Se la proprietà è nostra, quindi tutti gli incrementi di produttività che vengono sprigionati grazie alle macchine, e quindi da un punto di vista io sono contento se ci fossero delle macchine che eliminerebbero, no, il lavoro usurante eccetera. Questo però significa che quel valore aggiunto che vado a creare in più, no, con la tecnologia venga effettivamente redistribuito poi sulla popolazione e quindi su tutti quelli che devono che non lavorano o lavorano meno. Quindi prima di pensare a disoccupazione dovremmo pensare a un grande piano di redistribuzione e riduzione dell'orario di lavoro. Questa mi sembra una cosa da cominciare, certo, a fare e discutere subito.
Quindi e poi allo stesso tempo però appunto gli operai e i lavoratori devono essere coscienti di cosa sono le macchine, perché oggi una grande separazione è quello proprio della conoscenza interna al processo produttivo. Vieni messo lì a schiacciare quattro bottoni o fare eseguire come davvero era quasi 100 anni fa, senza conoscere che tipi di investimenti puoi fare, a cosa serve quella macchina, quanto costa. Quindi davvero la democrazia lavoro significa anche questo, quindi scegliere democraticamente, quindi dal punto di vista, se vogliamo, dei lavoratori, ma anche in generale più della collettività, su dove indirizzare la produzione e come distribuirne i frutti, che devono essere però collettivi e non privati.
Quindi direi, Marta, per concludere, utilizzando una frase di un grande che era Bertolt Brecht, compagni, parliamo di rapporti di proprietà, perché poi è tutto lì, insomma, il discorso.
Esatto.
Sì, evidentemente il sogno illuminista delle macchine che avrebbero emancipato l'uomo dal lavoro si è trasformato in un incubo, rischia di diventarlo.
Sì, questo incontro, sì, scusa Marta.
Rischia di diventarlo nel momento in cui si accentrano i rapporti di proprietà.
Esattamente.
Ricordiamo questo incontro.
Sì, l'incontro è domenica 15 alle ore 17:30. Insieme ad Alberto Brunetti, insieme a Marta Fana, con i Clash City Workers e altri compagni e lavoratori, e se il lavoro è sfruttamento, puntini puntini, allora c'è bisogno appunto di rivoluzione per cambiare i rapporti di forza.
E facciamola sta rivoluzione, perché sennò.
Grazie Mara, grazie di essere intervenuta e di venire a Logos, e a presto.
Sì, grazie, ciao.
Ciao, ciao. E sempre per restare nel tema delle tecnologie,
sempre per restare nel tema, e lasciatemela fare la battuta,
dai.
Sui campi di concentramento c'era scritto: il lavoro nobilita l'uomo,
no, rende liberi,
rende liberi, rende liberi l'uomo, e lì sono state le truppe sovietiche a liberare questi campi con queste scritte. Oggi, con la caduta del muro di Berlino, hanno rimesso la scritta: bisogna lavorare affinché la riabbattiamo. Il lavoro imbrutisce l'uomo
e lo rende schiavo.
E lo rende schiavo.
E comunque sempre sul lavoro ci sarà da parlare, da dire parecchio. Ricordo a questo punto l'incontro di sabato, Tecnologie del Dominio, e il libro a cura di Ippolita, dove ci sarà Carlessi, Ippolita e la moderazione di Avana. E poi ricordiamo sempre domenica, invece, questa volta alle 4, alle 16, la società artificiale, Miti e derive dell'impero virtuale, il nuovo libro di Renato Curcio, naturalmente edito da Sensibile alle Foglie. C'è un'altra cosa da dire, che se sabato è dedicato alla rivoluzione del Rojava, la domenica sarà dedicata a Thomas Sankara. Domenica 15 cadono esattamente 30 anni dall'assassinio di Thomas Sankara. Creare le condizioni di una dignità all'altezza delle nostre ambizioni per osare inventare l'avvenire. Questo è uno dei pensieri di Thomas Sankara. Noi celebreremo appunto il suo pensiero e la sua azione durante tutta questa giornata.
Appunto, questa giornata l'abbiamo voluta dedicare a un grande rivoluzionario che anche come lui, Che Guevara, ha trovato la morte rispetto a un complotto comunque portata avanti da, dalle forze capitalistiche imperialiste. È morto proprio il 15, è stato assassinato proprio il 15 ottobre dell'87, in una giornata che tra l'altro proprio in quella giornata avevano lanciato come governo rivoluzionario una giornata dedicata allo sport di massa per portare in ogni villaggio un campo di pallone, e proprio era intuta da gioco, insomma era in tenuta sportiva quando si è recato comunque all'incontro con gli assassini, che poi si sono rivelati i loro in parte, no? Infami della rivoluzione. Questa è quella che è la storia, non ha saputo restituire. E in questa giornata, oltre alla possibilità di vedere due film dedicati a Sankara e alla rivoluzione, che si chiamano sì, eccolo qui, no, non ce l'ho, scusate, ma ci sono tanti fogli. Eccolo qui, no, neanche. Non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. I titoli dei film è A piedi nudi di Carmosino, e l'altro, comunque non ricordo il titolo, ma è Sankara. Questo è giovedì, domenica. Eccoli qua, sì. Thomas Sankara, L'homme intégré, di Robin Suffier della Francia, e l'altro appunto A piedi nudi di Christian Carmosino. Questi sono in visione dalle 17 alle 18, e poi seguirà un incontro con diversi compagni, diversi insomma così lavoratori presenti qui.
Abbiamo il contatto,
a Roma. Ah, abbiamo il contatto, ok, adesso lo sentiremo. E poi ci sarà una video installazione molto interessante proprio per ricostruire l'immaginario che Sankara ha lasciato dentro ognuno di noi. Chi è per te Sankara? E queste video interviste verranno fatte insomma così in una postazione, per poi essere raccolte e dare alla famiglia, perché si vuole presentare rispetto a questo anniversario un'idea ancora odierna della forza comunque rivoluzionaria e antiimperialista del suo pensiero e del suo agire. Sì, Omar, ciao.
Pronto, già.
Sì, e brevemente, perché siamo in chiusura, ti chiediamo così proprio di sostanziare questa giornata che abbiamo voluto dedicare a Thomas Sankara.
Io su Thomas Sankara comunque vorrei dire che rappresenta tutti noi africani, si è fatto tanto per l'Africa e non soltanto, ha parlato pure con tutte le persone opposte nel mondo, e la repressione nella povertà, nel senso lui ha combattuto la giustizia, però la giustizia vera, non quella che viviamo oggi. Quindi per questo oggi tutti noi, che Thomas Sankara rappresenta una cosa forte, questo anniversario volevamo rilanciare la giustizia sul Thomas Sankara, sulla sua uccisione da parte di questi potenti che ci continuano sempre a mettersi di sotto. Quindi è importante questa giornata di anniversario di Sankara, perché è un dolore, però è pure un grande conforto, perché quando parliamo giustizia di Thomas Sankara parliamo di giustizia dall'Africa, non soltanto della decisione di tante cose che ci è accaduto, delle schiavitù, parliamo della colonizzazione, che io non lo chiamo colonizzazione, lo chiamo un crimine che ha un piede grande dal nostro continente. Quindi Thomas Sankara tutto questo combatteva, quindi rappresenta tutti africani e non soltanto come diceva lui rappresentava, nel senso veramente le persone deboli nel mondo. Quindi essendo che nel mondo, nelle televisioni, che non so, nei governi si parla sempre di aiutare i poveri, però non credo che questo questa è la cosa che ci serve aiutarci, no? Secondo me abbiamo la salute, abbiamo la forza, ognuno ha la volontà di mettersi insieme, di vivere insieme e di coltivare le cose belle che ci dà la vita vera. Quindi è questa che combatteva, per questa l'hanno ucciso. Quindi noi, per questa persona che non morirà mai, per noi africani e tante altre persone che rappresenta, secondo me è giusto che tutti si imboccano le mani a chiedere la giustizia di Thomas Sankara, perché chiedere la giustizia di Thomas Sankara è chiedere la giustizia dall'Africa di tutto quello che ci è accaduto e continua a accaderci, perché vediamo quello che succede sull'immigrazione. Quindi ha parlato di tutto questo, perché lui diceva, nel senso, non soltanto, tanti africani dicevano: quando a me vieni a casa mia, mi levi tutto e te la porti da te, quando non ho più niente, vuol dire che non mi viene, come dicevo, quando che ne so,
quando mi espropri di tutto, che mi sottrai qualsiasi risorsa, come posso vivere, no? Questo è un po' il concetto. Ora, senza andare a cercare le parole esatte, però era un po' questo, appunto, ridare dignità agli uomini che dovevano essere liberi, gli uomini e le donne, perché espresse da subito, insomma, una posizione chiara e netta della liberazione della donna, e questo ci riporta a tanti altri rivoluzionari, alla rivoluzione in corso in Rojava.
Sì, certo, no, nel senso, perché c'è una frase che mi viene in mente, nel senso, ricollocando quella, perché, e poi la cosa importante, oppure secondo me, dopo 30 anni che Sankara non c'è ancora, però che vive ancora con noi, quindi la cosa importante, secondo me, che dobbiamo domandare, perché oggi facciamo la giornata di Thomas Sankara, perché ci ricordiamo ancora di Thomas Sankara? Secondo me questo tutti noi ci dobbiamo pensare, perché è una cosa forte. Quando ci pensiamo, secondo me, possiamo chiedere tutti giustizia per lui, pure per la sua famiglia e per l'Africa e per tutto il mondo, perché Thomas Sankara non è solo per l'africano.
No, è certo, ma soprattutto anche rispetto alla situazione attuale in Africa, dove i governanti assoggettati al capitalismo, alle multinazionali, stanno svendendo la propria terra, e le conseguenze le viviamo e le vediamo proprio oggi. Cioè, la transumanza poi che c'è dei corpi da un paese all'altro dell'Africa, fino a cercare poi di trovare un rifugio dentro una terra promessa, che poi si svela altrettanto ostile, ma dove la stiamo circondando di mura e filo spinato, che è il continente europeo, che è poi la causa di quella trasmigrazione.
Sì, guarda, questo è stato le cose che nel senso Thomas Sankara ha combattuto prima. Perché quando parliamo di noi, parliamo di provenienza, parliamo di cultura, parliamo di storia, parliamo di tutto quanto. Quindi lui, quando è arrivato, la prima cosa che ha fatto ha cercato di cambiare quello che per lui non rappresentava niente, sarebbe alta volta. Quindi lui ha denominato Burkina Faso, capito? Quindi, partendo da là, lui ha detto che noi, nel senso, l'atto, secondo me, era torniamo su noi stessi, perché, oppure come diceva adesso, i politicanti nostri soltanto, come si dice, non rappresentano l'Africa, nel senso, nel nostro paese, rappresentano altre persone nella loro paese. Vediamo, che ne so, con i multinazionali, vediamo quello che fanno, tagliano alberi, piantano delle piante che si ammassano la terra, la desertificazione ancora continua ad avanzare, perché io c'è una parte della mia famiglia viene proprio alla frontiera tra Mauritania e Senegal, e oggi per dare una pecora da mangiare non c'è più, perché non piove più. C'è i miei zii che sono pastori, sono costretti ad andare nei giungle, nei boscagli per 6 mesi, perché il deserto va avanti. Lui questo ha combattuto, ha parlato, che ne so, la lotta della desertificazione, da agricoltura, perché purtroppo i grandi paesi non ci pongono, come dicevo lui, nel senso, invece di darti di armi,
date dei trattori, capito? Vedete che poi ci sappiamo fare, però se ci date le armi solo ci distruggete. Quindi secondo me faccio pure un appello nel senso a tutti gli africani, perché l'Africa deve ritornare a Africa, perché è questo che tutti i grandi uomini come Thomas Sankara ci hanno segnato. Lui proprio ci ha messo tutto, non solo la faccia, la vita. Quindi per il rispetto di Sankara, il rispetto di tutti i nostri alternati che hanno sofferto a causa di questa cosa, secondo me è ora di risvegliarsi e di chiedere giustizia per tutto
e di rimettere in moto un processo rivoluzionario. Grazie Omar e ci vediamo domenica 15 con questo importante appuntamento.
Grazie a tutti e grazie mille.
Ciao. E comunque ciao. Questi appunto quello che si portava avanti attraverso la rivoluzione dalle sue parole, ma da una popolazione che si era liberata dalle catene del colonialismo è tuttora attuale per quanto riguarda la sovranità alimentare, per quanto riguarda la terra e la diversificazione, ma anche lo sport popolare a cui questa giornata è concentrata. Ci sarà la presentazione di discipline della Locomo di Pigneto e la presentazione di un libro proprio alle 15, Box Popolare, Pugni Rosso Sangue di Fabio Panetta, edito da Agenzia X. E questo è proprio un libro, un romanzo noir che tratta del mondo dello sport popolare, che era quello che Sankara voleva che arrivasse appunto in ogni villaggio, così come l'alfabetizzazione e la scolarizzazione. E un altro grande, cioè un importante incontro è proprio quello sulla scuola, e se possiamo sentire insomma il collegamento è attuale oggi proprio l'aggressione che si fa al mondo insomma dell'istruzione, della scuola, un'istruzione che si vuole far schiacciare sul lavoro, no? sulla produttività. E tant'è vero che appunto prima abbiamo parlato con Marta Fana, ma quello che è alle cronache odierne proprio di un grave incidente che è costato insomma il ferimento di uno studente qui proprio a Roma che prestava insomma servizio di volontariato, di lavoro volontario in questo infame meccanismo dell'alternanza scuola-lavoro che è stato messo in piedi, e di fare insomma il suo tirocinio ed è stato ferito. Proprio su questi concetti andremo ad affrontare insomma la discussione che ci sarà sempre domenica sulle tracce di una scuola diversa con Luca Militantà, Le Cattive Maestre, l'associazione Dalia, gli studenti di Scomodo e gli studenti dell'università, e Cristian Raimo che abbiamo qui ai microfoni di Radio Onda Rossa. Ciao Cristian.
Ciao, buonasera.
Ciao. E tu presenterai il tuo nuovo libro proprio dedicato alla scuola, tutti i banchi sono uguali, insomma come quale concetto c'è dietro questo titolo?
Guarda, io semplicemente dico quello che dice l'articolo 3 della Costituzione, cioè che la scuola deve garantire opportunità di uguaglianza a tutti i cittadini, e questo la scuola spesso non lo fa, spesso anzi fa il contrario, e spesso queste disuguaglianze non tanto non le contrasta ma le riproduce e le crea ad esempio attraverso le definizioni, per cui la scuola non finanzia corsi di recupero per tutti, ma c'è un mercato di un miliardo e passa di euro che ovviamente viene finanziato attraverso un meccanismo di disuguaglianza, perché ovviamente chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere queste ripetizioni, poi lo fa attraverso appunto i scuole di serie A e scuole di serie B per un'autonomia scolastica interpretata malissimo, lo fa attraverso
altri sistemi, per esempio appunto il consiglio orientativo di terza media, in cui si decide a chi, dove indirizzare gli studenti. Alcuni vengono indirizzati verso scuole che dovrebbero essere più utili, più formative, altri verso scuole meno formative. Quindi di fatto questa uguaglianza, che sarebbe un compito costituzionale della scuola, viene spesso tradita.
Scusa Cristian, mi senti?
Mi
senti?
Sì.
Adesso ciao, sono Chicco. Volevo farti una domanda. A parte il fatto che tu hai un peso che non sai, sei stata la prima persona che ho votato in vita mia, visto che sei stato mio rappresentante a scuola quando eravamo tutti due un po' più giovani. E volevo farti una domanda un po' più seria.
Forse anche l'ultima.
Sì, no, non è stata l'ultima, però sicuramente la prima.
Stavo deluso dalla politica a partire da Messa, dicendo che sono stato il motivo per cui poi la delusione in politica.
Hai delle gravi colpe.
Delle gravissime colpe. Senti, ascolta, per quanto riguarda il tema della scuola, che appunto stiamo affrontando anche con l'alternanza scuola-lavoro, di cui abbiamo parlato con altri compagni precedentemente, secondo me, e non solo secondo me, l'elemento scolastico educativo più in generale è un punto cruciale per l'evoluzione della società, soprattutto se noi auspichiamo una società rivoluzionaria, diciamo, che avvenga un cambiamento almeno in senso progressivo di un modo di produzione che ormai ha fatto il tempo suo, secondo molti e secondo noi soprattutto. Dunque, secondo me, almeno secondo molti analisti oltre a me molto più bravi di me, la sovrastruttura, chiamiamola così, la classe dominante, ha agito molto sull'impoverimento dell'insegnamento scolastico, generando proprio delle forme di analfabetismo di ritorno. Abbiamo dei laureati attualmente che hanno difficoltà ad avere un'istruzione simile ai diplomati, diciamo, di 30, 40, 50 anni fa, e questo determina necessariamente dei lavoratori che sono privi di capacità di analisi e di critica sul posto di lavoro. E soprattutto, quando noi ci chiediamo, e oggi ce lo siamo chiesti tante volte, visto che il tema, lo ribadisco, è quello della rivoluzione, com'è possibile creare una nuova soggettività rivoluzionaria, cioè come la classe possa prendere coscienza. Ecco, secondo te, immagino che la tua risposta sarà
proprio la domanda facile facile, facile la domanda.
Sì, no, immagino, sono tutte in chiusura di trasmissione.
Una nuova soggettività rivoluzionaria a partire dai problemi della scuola.
Sì, beh, sì, diciamo, guardate, la facciamo così, la riassumo io, diciamo che è un tema che affronteremo quando ci vediamo alla SNIA. Come?
Ce l'ho la risposta.
Diccela allora.
Non la tenere per te.
La risposta, no, nel senso che ovviamente è una questione molto complessa, appunto ovviamente il rapporto tra istruzione e politica. Per me una buona parte di partenza, diciamo, per un progetto politico che si leghi alla scuola, quindi in modo costituzionale, e che ovviamente parta dalla possibilità di fare una politica della scuola che non sia semplicemente, come dire, un'opposizione alle brutte riforme che ci sono state in questi anni, può essere legata appunto a quello che nella scuola è sempre stato, come dire, motore di cambiamento e di rivoluzione, sia il movimento di cooperazione educativa, il lavoro che ha fatto il CIDI, il lavoro che hanno fatto tutta la scuola democratica. Un'ottima base rivoluzionaria di piattaforma sarebbe applicare quelle 10 tesi che il GISCEL, questo organismo di riforma democratica della scuola, ha steso nel 1975. Se noi oggi ce le leggiamo, quelle tesi oggi sono rivoluzionarie, tanto rivoluzionarie quanto attuali, anche perché sono state ogni volta aggiornate. La questione fondamentale per cercare di capire come migliorare i livelli di istruzione, come pensare una scuola che sia più democratica, come pensare che sia una scuola che cresca degli studenti più autonomi, è proprio per me l'educazione linguistica. L'educazione linguistica e democratica, ossia un tipo di educazione che privilegi l'istruzione di tutto quello che riguarda appunto l'uso delle parole, non soltanto in un modo, non soltanto per quanto riguarda appunto le materie umanistiche, ma che riguardi tutte le materie, riguardi soprattutto appunto la propria relazione rispetto al mondo. Questo l'ha capito benissimo a Milani, l'hanno capito benissimo, diciamo, i tanti maestri di democrazia, l'ha capito benissimo anche De Mauro quando ha provato a fare quella riforma della scuola media e della scuola superiore che non gli è riuscita, e che ancora alcuni insegnanti pensano di provare a fare.
Bene, guarda, ne parliamo alla SNIA, sicuramente ci saranno questi temi che continueremo a svilupparli
anche in queste trasmissioni domenicali. Oggi abbiamo fatto con me, intanto salutiamo e ringraziamo.
Grazie Cristian.
Cristian,
allora a domenica,
perché andiamo alla conclusione
domenica prossima,
per domenica, insomma, voglio dire, siamo andati un po' oltre, ma abbiamo avuto veramente fatto delle cose che non mi immaginavo, decine di corrispondenze, abbiamo approfondito, siamo parlato forti, di tanti temi, che tutti questi temi la SNIA le fa in 4 giorni, pertanto chi
ma
vuole
ben di più,
approfondire, saperne di più, acquistare anche i libri che abbiamo, diciamo, presentato, no? Perché fanno parte di quel bagaglio, di quella cassetta dell'attrezzi, che magari ci aiuta a capire l'attrezzo da adoperare,
attrezzi e anche, insomma, le giuste erbe per alimentare il flusso mentale. Qui, ecco, diciamo, qualcuno ride, subito hanno fatto i gesti, ma volevo dire, insomma, non solo attrezzi, ma anche quello che sono, insomma, i pensieri a confronto. Ci interessava non fare una semplice commemorazione di una data importante, storia che ci rappresenta e che ha dato una spinta, quella che abbiamo chiamato appunto l'onda rivoluzionaria, che in qualche modo si è sopita, è stata bloccata, è stata arginata, è stata confluita, è stata risucchiata e va gli va ridata, diciamo,
vitalità.
Una nuova spinta. E tutti questi momenti, e sono tanti altri, ci sono momenti artistici importanti che vengono da tutto diciamo il mondo, se c'è una così rappresentanza globale che va a ragionare sulla parola rivoluzione riattualizzandola. Tutto questo avverrà in 4 giorni, dal 12 al 15 ottobre, abbiamo detto, dal giovedì alla domenica, a Logos, festa della parola. La parola che festeggiamo quest'anno è rivoluzione, e i programmi li potete trovare su logosfest.org e sui canali social che fanno riferimento alla parola Logos. Ci sarà appunto incontri, presentazioni, libri, workshop sull'autocura, sportivi, anche un programma dedicato ai più piccoli, per la rivoluzione si comincia da piccoli a ragionare e giocare, perché attraverso la gioia e non può esserci, anche il titolo di un altro libro, rivoluzione infelice, o ci divertiamo o non è la nostra rivoluzione in qualche modo. E poi, insomma, delle installazioni artistiche, di mostre importantissime, il cinema
mai, cioè, come quest'anno rappresentato a Logos, e mettiamo in piedi un vero e proprio cine de sé.
Sì, abbiamo il cinema de sé che viene dal frutto del lavoro di Ska, dell'esperienza al Cinema Aquila. Abbiamo un ciclo Rivoluzione Mai Viste, abbiamo dei film, insomma, importanti come Soy Cuba e Giù la testa di
Vabbè,
Sergio
ma
Leone.
Tutto questo,
insomma,
non svelare tutto.
È ottobre, no? Cioè,
lascia la curiosità. Si svolgerà,
si chiuderà non per chiuderci, ma proprio per aprire, però con un sentimento, con il film Ottobre, musicato dal vivo da un trio famosissimo, insomma, jazzista, Avuzzo, il trio di Avuzzo, insomma, che suoneranno dal vivo per 108 minuti del film capolavoro di Eisenstein, e questo domenica, per chiudere, ma per riaprire nelle strade e nella quotidianità, nelle scuole, nell'università, per darci tutto. Qualcuno chiede se si può mangiare sempre a cena e a pranzo, quando è il sabato domenica,
è anche bene
perché ci sarà.
Sì, ma dove è
questo? Al CSA, ex SNIA,
a Roma
a Via Prenestina.